il cinema con Don Andrea Bigalli.
Cari, cari, cari e carissimi.
Buongiorno, caro Don.
Cari e carissimi.
Giustamente, insomma, ecco.
Le fanciulle che ci ascoltano sono veramente, insomma,
più che carissime
da noi, sono carissime.
Ecco.
Allora, si comincia una nota triste.
Sì, l'appuntamento.
Triste, ti dico sinceramente, magari anche solo fino a un certo punto, perché arrivati a 93 anni, con grande cinema alle spalle, notorietà, successo, premi internazionali, ma insomma i distacchi sono sempre distacchi.
E stiamo parlando...
Mi riferisco di Paolo Taviani, che con il fratello Vittorio costituiva una accoppiata di registi e autori italiani che hanno reso il cinema italiano, insomma, significativo nel mondo.
Sì,
ecco, ricordiamoci La notte di San Lorenzo,
sì.
Caos, molti film, fino a, guarda, l'ultimo che hanno realizzato insieme, Una questione privata, di non molti anni fa, che è un film bellissimo, uno dei film più belli che ho visto sulla Resistenza, tanto per intendersi. Quindi, insomma, due autori che hanno veramente reso grande il cinema italiano.
Ecco, però noi questa mattina, dopo il doveroso ricordo, abbiamo un regista giovane che speriamo possa ricalcare le loro orme, ecco, e che esce con questo suo primo film, appunto, questo film delicato che racconta, no, il racconto di crescita sugli affetti, sulla memoria, già sold out, tra l'altro, la proiezione.
Anteprime.
Esatto, quella del 27.
Quindi abbiate occhio, perché in Toscana, appunto, sicuramente potrete avere notizia di queste anteprime.
Esatto.
Stiamo parlando di Via Don Minzoni numero 6.
Il film è questo, porta
stiamo
questo titolo.
Stiamo parlando di Andrea Casciagli.
Andrea Casciagli, ecco.
Tra l'altro abbiamo, appunto, in linea. Buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Oh, allora, caro Andrea, si diceva, appunto, un racconto di sulla crescita, sugli affetti, sulla memoria, ecco, perché? Cos'è Via Don Minzoni numero 6?
Via Don Minzoni numero 6 è innanzitutto una casa di famiglia, una casa di famiglia per il protagonista, e lo è stato anche per me. Il film parte da uno spunto autobiografico e il tentativo era proprio quello di raccontare il momento del distacco dalla casa in cui ci si forma, dalla casa che ci definisce, no, come persone, attraverso le cose che hai citato, appunto la memoria, gli affetti e anche la storia che quella casa ha avuto, il ruolo che ha ogni casa per chi ci cresce. Quindi questo film è un po' il tentativo di raccontare questo momento attraverso l'ultima notte del protagonista, che è un ragazzo di 28 anni che torna in questa casa in cui è cresciuto per passare lì l'ultima notte, chiudere le ultime scatole e poi riconsegnare le chiavi ai nuovi proprietari la mattina successiva. Quindi questo è un po' il tentativo di raccontare questo momento del distacco attraverso un viaggio che è da un lato personale e dall'altro anche collettivo e generazionale, perché lì insieme a lui nella notte lo raggiungono un gruppo di amici per un'ultima partita di poker, che era una lunga tradizione nella casa e che vogliono celebrare in quest'ultima notte insieme.
Bello, ganza l'idea, molto bella. Tra l'altro abbiamo inteso che è autobiografica anche, insomma, in parte perlomeno.
Sì, no. lo spunto lo è. Via Don Minzoni numero 6 era realmente la casa di famiglia dei miei nonni a Calenzano, in provincia di Firenze, e lì proprio ho cominciato le riprese e proprio gran parte del film è ambientata nella casa reale della mia famiglia.
Ecco, e quindi Don, mi sembra che
no,
l'idea
allora
sia molto bella.
L'idea è ottima, se sono sinossi di sceneggiatura estremamente così interessanti, anche perché in realtà, guardate, cinema dedicato ai giovani, oh, insomma, non ce n'è molto in realtà, dedicata ai giovani, soprattutto a questa fase di passaggio, quella che Joseph Conrad avrebbe definito la linea d'ombra. Ma ho una domanda per Andrea, che è quella che io faccio di solito in questi contesti, anche perché vorrei ci si rendesse tutti conto di più che non è per niente facile per un autore così giovane trovare i soldi per fare i propri film. Difficoltà produttive?
Le difficoltà produttive infinite, posso sottoscrivere la cosa che hai appena detto. Le difficoltà produttive sono partite anche dal semplice fatto che essendo lo spunto della perdita della casa autobiografico, noi ci siamo trovati proprio con una data di scadenza che non potevamo superare, perché avremmo perso la casa e quindi non abbiamo voluto fare l'iter classico che si fa in Italia negli ultimi 20 anni, ovvero i bandi regionali, i bandi ministeriali, la raccolta fondi, eccetera eccetera. Quindi l'abbiamo impostato fin da subito come un piccolo film indipendente, però con tutte le difficoltà del caso, non ultimo il fatto che noi abbiamo cominciato a girare il 6 marzo del 2020, quindi non c'era soltanto la difficoltà di portare a termine un piccolo film indipendente, ma c'era anche la difficoltà di farlo con il lockdown che è arrivato dal nostro quarto giorno di riprese, che ci ha costretto a sospendere tutto.
Certo, e io credo che molti si possano ritrovare in questo film, perché credo un po' tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di lasciare la casa dove siamo nati, forse non tutti, c'è chi ha anche la fortuna invece di rimanerci per sempre, ma davvero i più hanno lasciato la casa, no? Appunto.
Ma ora stavo pensando a un film famosissimo, Mike, mi sembra che il contesto del film d'Andrea sia molto diverso. Sto pensando all'immortale I vitelloni di Fellini, dove si lascia alla fine del film, insomma, questo luogo natale, però lì in qualche modo mi sembra di capire che gli amici non erano amici positivi come appunto nel film d'Andrea, mi sbaglio?
No, però no, esatto, sicuramente i vitelloni ha una nota da quel punto di vista più amara, però c'è tanto cinema italiano sicuramente, c'è il Verdone di Compagni di Scuola, c'è il Lavati di Regalo di Natale, c'è un insieme di tanti film di quello, insomma, che chiamiamo cinema da camera, che a me è un tipo di cinema che piace molto, perché permette proprio allo spettatore l'immersione all'interno di uno spazio, di un luogo, e di conseguenza della storia che quel luogo si porta dietro, no? Quindi c'è sicuramente questa parte del cinema italiano, c'è anche tanto cinema internazionale, Polanski per primo, che ha sempre fatto di questo tipo di cinema, con Bessac, Carnage, tantissimi altri, La morte della fanciulla, ne ha fatto un po' una parte della sua poetica, e a me Venere in pelliccia viene in mente, insomma. È un cinema che dà la possibilità al pubblico di immergersi e di ascoltare, che era una cosa a cui tenevo molto, perché appunto, come dicevi giustamente prima, c'è poco cinema giovane che fa parlare i giovani con la loro voce, ed era una cosa a cui tenevo molto. Cioè, probabilmente questo film l'avrei potuto fare con un budget maggiore fra 4-5 anni, ma non sarei stato la persona che sono adesso, e non avrei potuto raccontare questa generazione in questo momento.
A me questo giovane mi piace parecchio, ecco, anche la modestia dei riferimenti, ora, no, che ha fatto.
Intendiamoci, leggiamo dalle note di regia che Andrea è del 1991, quindi giovane sicuramente rispetto a me.
È un bambino rispetto a noi.
Sì, potrebbe essere nostro figliolo, ma rispetto invece a quella che magari è l'esigenza di raccontarsi e gli spazi necessari ai giovani autori, non è propriamente di primissimo pelo.
No, purtroppo si invecchia prima di quanto il cinema ti permette di esordire.
Vabbè,
soprattutto in
Italia. Esatto, quello soprattutto. Senti, ricordiamo prima di
film quando avevo scritto il film quando avevo 27 anni.
Ecco, quindi voglio dire, già addirittura ce ne sono voluti così tanti per poi realizzarlo. Senti, ricordiamo le date delle prossime proiezioni. Lo facciamo noi, Cinema Terminale a Prato il 4 marzo. O tu conferma se noi diciamo qualcosa, o smentisci se diciamo Cinema Spazio Alfieri di Firenze il 5 marzo, proprio con la presenza del cast. Il 6 marzo al Cinema Arsenale di Pisa. Il 7 marzo al Cinema Scuderia Granducali di Seravezza, siamo in provincia di Lucca. Al Cinema Alessandro VII di Siena il 12 marzo. Ecco, e poi il 14 marzo, nuovo Cinema Garibaldi di Carrara. E poi speriamo tante altre date si possano.
Assolutamente, io aggiungo altre due date fresche che ci hanno confermato ieri sera. Saremo di nuovo al Terminale, perché abbiamo anche l'anteprima toscana di ieri sera, sia quella a Luci di Campi il 27, sia quella con il cast di ieri sera al Terminale. Sono andate entrambe sold out, quindi avremo un'altra data al Terminale anche giovedì 7 alle ore 19 e un'altra data a Luci di Campi il 13 alle 20:30. Quindi insomma saremo in tutta la Toscana in questa prima fase, e poi andremo nel resto d'Italia.
E noi saremo spiritualmente con te.
Sì, ecco. E tanto ti auguriamo in bocca al lupo.
Davvero.
L'augurio migliore si può fare a un regista è: cosa farai dopo? sia una domanda, però ovviamente è un grande augurio, no? Ma
certo.
Ascolta, tu lo sai anch'io, insomma, sì. I documentari, infatti ce n'ho uno in ponte adesso, ecco. Stiamo approntando alcune dimensioni di realizzazione. L'idea di fondo è che quando si vive con passione questo mestiere, no? Andrea soprattutto, io beh, lasciamo certo. perdere, insomma, si vive con impazienza, in qualche modo si anticipa col pensiero la gioia di tornare a girare. Che diciamolo Andrea, girare il set è una grande gioia, è una grande soddisfazione.
Guarda, me lo dici, io adesso sono in pausa da un set qui in Piazza Santa Croce dove stiamo girando, allora, ho chiesto 10 minuti per parlare con voi, certo. Quindi è assolutamente
perfetto.
Assolutamente così.
Il finale perfetto, allora ti lasciamo andare al set. Grazie Andrea, in bocca al lupo per tutto, davvero. Grazie.
Grazie a voi, grazie del tempo, grazie agli ascoltatori.
Figuriamoci, fra poco con il nostro Don Andrea per la nostra recensione.
Importantissima. Ecco, prima però c'è un trailer di un film molto interessante. Totem, il mio sole.
Officine Ubu presenta Totem, il mio sole, nella shortlist degli Oscar per il miglior film internazionale.
Non sempre abbiamo la possibilità di vedere le cose che amiamo, ma restano comunque con noi in un'altra forma.
Un affresco pieno di luce e amore per la vita. Totem, il mio sole, dal 7 marzo al cinema.
Siamo in impaziente attesa della recensione.
Allora, perché questa recensione è una recensione importante, perché ogni tanto vedi dei film, io tu lo sai, ne vedo non quanti dovrei, ma sicuramente molti, che mi lasciano una sensazione, dei sentimenti persistenti finché continuano a lavorare. Me lo aspettavo,
sì.
Perché questo, la zona di interesse.
La zona di interesse.
Jonathan Glazer ha alle spalle, fra l'altro, un romanzo molto interessante del compianto, è scomparso da poco, Martin Amis, che racconta una cosa che io ho visto personalmente, di cui mi sono reso conto, non la prima volta perché non me l'hanno raccontato, ma le volte successive che sono andato a visitare il campo di Auschwitz, ci raccontavano che il comandante del campo,
campo di concentramento,
sì, aveva la propria casa personale, la sua casa di famiglia, a poche centinaia di metri da dove poi cominciava il campo. Quindi questo film, La zona di interesse, racconta la storia della famiglia di Rudolf Hoss, uno dei capi, appunto, il fondatore di Auschwitz, quello che l'ha praticamente di fatto costruito, un gerarca nazista che poi fu al tempo debito impiccato proprio a Auschwitz, raccontandone la normalità della vita. Il campo non lo vediamo mai, salvo su un passaggio finale, ma non direttamente come appunto lo vivevano in quel tempo. Noi vediamo la storia di questa famiglia che si rende conto, attraverso soprattutto il sonoro, si potrebbe rendere conto di quello che accade. Rudolf Hoss lo sa benissimo, senza che questo però metta in discussione assolutamente la loro
serenità,
realtà di vita. Guarda, è un film estremamente didattico sulla Shoah, perché racconta alcuni passaggi, tipo per esempio che è stata un'operazione anche, questa è stata la primissima forte impressione che ha avuto quando sono andato la prima volta a Auschwitz, è stata anche una questione d'ordine economico, e i nazisti vengono raccontati come devono essere raccontati, cioè di persone crudelissime, fuorviate totalmente da questa ideologia fuorviante, però colti anche nella meschinità, per esempio, di impossessarsi delle cose degli ebrei, no? Cioè, nel senso, queste cose che poi magari, appunto, visitando il campo si capiscono con esattezza, certo. Ma che insomma ogni tanto è bene anche rinverdire. È un film, guarda, strepitoso. Io ti dico subito, sono 4 stelle e mezzo.
4 stelle e mezzo?
Sì, è veramente un film. Allora, è un film al di là della realizzazione tecnica, che peraltro è interessante perché da un punto di vista cinematografico è un film che ha delle valenze e delle intuizioni, soprattutto il finale, straordinarie, però è un film importante perché ci ricorda il peso dei totalitarismi e delle ideologie.
Il ricordo innanzitutto.
Esatto, la dimensione della memoria, perché ricorda che la memoria è ricostruzione storica e passione con cui si ricorda,
certo.
Quindi coinvolgimento.
Certo.
È un film che mi ha messo dei pensieri cattivi nei confronti dei cosiddetti negazionisti dell'Olocausto. Sono uscito con un sentimento un po' così controverso da questo punto
certo.
di vista, insomma,
cioè,
no?
Da, come tu racconti, ce lo immaginiamo come fosse un bancario, come fosse un
allora,
impiegato,
guarda, un
esce di casa,
allora.
Dai bacina bambini alla moglie
esatto,
e va ad uccidere,
sì, sì, sì.
va ad uccidere.
Ma di questo non vediamo nulla,
certo,
lo
vediamo
attraverso
ma
alcuni passaggi, guarda, non manca
mi vengono i brividi
nessun
solo,
livello.
Mi vengono i brividi solo
ci sono un paio di scene, sono estremamente significative. Fra l'altro è un film appunto che non mostra solamente la violenza, ma te la fa capire su un livello ulteriore. Tu lo sai, sulla Shoah c'è un libro imprescindibile di Hannah Arendt, La banalità del male. Io ne ho trattato anche a livello accademico, ho fatto un corso su letteratura ebraica contemporanea e Shoah, in cui ho presentato anche questo, La banalità del male di Hannah Arendt, in cui si parla appunto di un male compiuto da persone che non erano poi, prima del contesto della guerra e dell'avvento del nazismo, persone particolarmente negative o cattive. È una cattiveria che è emersa successivamente, è una cattiveria banale, che nasce da elementi banali, tipo per esempio appunto mi prendo le cose,
mamma
capito?
Di magari questo... i giocattoli dei bambini ebrei uccisi.
No, però si vede una scena in cui uno dei figli più grandi della famiglia, lui aveva 5 figli, e gioca un identi d'oro. Cioè, ma guarda, è un film di grande impatto, è un film di grandissima
da vedere,
intelligenza.
Da vedere.
Sì, assolutamente.
Da
guarda.
Vedere. Beh, tutta la critica è stata sulle 4 stelle, per cui volevamo sentire
guarda,
che tu ne pensavi.
È un film
straordinario,
strepitoso. Cioè, veramente,
grazie,
guarda,
grazie.
Ma veramente colpito.
Don, ci vediamo domattina in Mercato Centrale.
I nostri lavori in corso,
l'attualità discussa con il meraviglioso popolo di Radio Toscana.
E te fai bravo.
Ma speriamo, ecco, uno ce la mette tutto.
Ci provo.
Grazie di esistere.
No, grazie a te di esistere, carissimo Alessandro Masti, 64enne da
poco. No, 65.
Da poco.
Vabbè. Grazie a voi di esistere, amici di Radio Toscana, solo Toscana, solo it.